Sì, lo so che lo dica.
Sentiamo solo un po'.
Sono
Come?
molto sicura di questo.
Ma si può sentire che quella piccolina c'era.
Sì, sono molto sicura
Ah, in qualche momento sì, in qualche momento sì, l'intenzione c'è. Sì. Sentiamo ancora qualche prima donna. Si vede, siamo già in clima natalizio, ci sarà qualcuno che non viene perché sta facendo dei compiti. Buonasera, ciao. Buonasera, no, ieri sera è stato con me. Economico turista, per cui ciao,
Aspettiamo saluti di Vito Visciano, il signore. Saluti a lui.
Grazie.
Solamente sicuri, no, vabbè.
Dobbiamo dire che non si può succedere. Quello la C.
Com'è andata la ristrutturazione della barca?
No,
è vero.
No.
Ciao, buonasera.
Assolutamente. Perché si deve assicurare, se ci sono varie strade che vengono quella che è il documento, poi si devono assicurare, cioè la prima si deve assicurare perché c'è tutto un problema di osmosi, cioè si deve assicurare dal mare e poi iniziano tutte le varie procedure.
Quindi è cose grosse.
Gasti dei nostri sensi.
E anche costosa.
Solo per tirarla su e metterla di nuovo in acqua 800 euro. Come si può dire, dove c'è il gusto non c'è per me. Ivan.
Da se va in che senso? Non so, non ho. Com'è? Da settembre, quindi sì, non, adesso poi c'è il nuovo direttore Guido, più giovane, che sta facendo bene da quello che sento, perché sì, però non ho altre notizie. Buonasera, ciao, ciao, non ho altre. Quindi credo che c'è cioè, naturalmente anche i volontari che stanno no, come dire, anche lì entrando con il nuovo. Beh, il posto è sempre molto bello, sì. Sì, il 14, io poi manderò le date, perché poi qualche martedì non ci sono, quindi manderò le date. No, facciamo l'Eucaristia, il tema dell'Eucaristia, sì, facciamo quello. Però vi manderò il programma per la ripresa, dato che e appunto stasera è con l'ultima, no? Perché martedì prossimo è già la vigilia, quindi e allora vi prenderemo il 14 gennaio, però vi manderò con il tema dell'Eucaristia, come annunciato, e vi manderò anche tutti i martedì che faremo l'incontro, perché qualche volta sarò costretto a saltare. Però poi vi ricorderò, perché naturalmente sappiamo che io sono il primo che magari dimentico, non, e allora quando c'è vi rimando l'avviso. Bene, allora dato che sono le 20:31 cominciamo. se siamo appunto di essere puntuali. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Allora, diciamo che l'Ave Maria, il Rallegrati Maria, come noi stiamo imparando a pregare, va proprio, ci azzecca proprio, no, oggi ancora di più, perché le letture di domenica prossima, della quarta domenica del tempo d'Avvento, il Vangelo sono appunto, poi lo leggeremo adesso, il Vangelo della cosiddetta visitazione, no? Dove Elisabetta dice appunto, benedetta tu tra le donne, no? E benedetto il frutto del tuo grembo. E che però appunto leggiamo poi in ultimo. E diamo un'occhiata alle prime letture, quindi siamo alla quarta domenica d'Avvento, l'ultima domenica del tempo d'Avvento, e quindi già nel tempo del, qui a San Marcello c'è il settenario che si sta celebrando ogni mattina, in altre parrocchie fanno la novena, quindi hanno cominciato già lunedì, e siamo già nel tempo del Natale, no? Quindi in qualche modo questi due tempi liturgici che in qualche modo si sovrappongono, e quindi sentiamo anche nelle letture che c'è già anche questa risonanza, diciamo, natalizia, di cui poi proviamo a dire qualcosa. Allora, la prima lettura è tratta dal profeta Michea, dal capitolo 5 del profeta Michea, i versetti 1-4a. Io leggerò anche qualche altro versetto, perché appunto ci aiuteranno un po' a capire anche quello che Michea cerca di dire. E allora dice appunto così: e tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Qui si chiude la lettura che ascolteremo domenica. Però solo per qualche altro versetto, per se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede nei nostri palazzi, noi schiereremo contro di lui 7 pastori e 8 capi di uomini, che governeranno la terra di Assur con la spada, la terra di Nimrod con il suo stesso pugnale. Egli ci libererà da Assur se entrerà nella nostra terra e metterà piede entro i nostri confini. Guardate che cambiamento di tono, no? Cioè, da una parte la prima parte parla di questa piccolezza, no, di Betlemme, e di questo Dio che dalla piccolezza di Betlemme farà uscire colui attraverso il quale, no, Dio opererà la sua salvezza, quindi un contesto di, no? E poi dopo, a un certo punto, allora intanto questo riferimento ad Assur, agli Assiri, ci fanno intendere che qui siamo nella prima parte del nono secolo, no, dell'ottavo secolo avanti Cristo, e quindi nel regno del nord. Perché è importante, perché dico prima parte dell'ottavo secolo, quindi nel 700 avanti Cristo? Perché il regno del nord sarà proprio conquistato poi dagli Assiri nel 721 avanti Cristo, e per cui se si parla di questi assiri che stanno lì per venire, ma noi il Signore li scaccerà, eccetera, e noi anzi andremo a dominare nella Siria, naturalmente si parla prima del 721, di quando poi a un certo punto cadranno, no? E che cosa, questo cambiamento di tono, come viene interpretato? Probabilmente, secondo alcuni biblisti, qui il redattore finale, perché pensate che anche questi testi profetici non sono testi di profeti scrittori, l'unico profeta scrittore di cui noi abbiamo, cioè proprio c'è scritto qualcosa, è più Isaia, alcune parti di Isaia. Per Geremia c'è l'indicazione di un suo discepolo scriba, ma di per sé i profeti parlavano a nome del Signore. Allora c'è qualcuno che raccoglieva queste parole. Allora qui probabilmente c'è un dialogo tra veri, tra vero e falsi profeti. Cioè nel senso tra un Michea che dice quello che poi verrà riconosciuto, no, dalla comunità di Israele come vero profeta, e quello che falsi profeti dicevano, cioè dicendo guardate il Signore sarà con noi e anzi sconfiggeremo Assur, no, anzi saremo noi a dominare contro la Siria. E cioè qui c'è un po' una tematica importante a cui solo accenno, tra vera e falsa profezia, nel senso che c'erano dei profeti nell'antico Israele, le figure importanti per lo Stato era il re, i sacerdoti e i profeti. E attenzione, i profeti c'erano, a volte c'erano i veri e propri profeti di corte, tipo per esempio Nathan, ricordate Davide e Nathan, no? Quindi questi profeti di corte. Però profeti di corte, e c'erano anche altri profeti che invece non erano legati tanto alla corte, no? E allora questi profeti di corte a volte erano quelli che tante volte noi chiamiamo gli yes men, eh? Cioè quelli, a volte i potenti amano no? Avere delle persone che gli confermano quello che loro, no? Che gli devono dire sì, 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 è proprio così, cioè, eccetera. E anzi, le persone che invece gli dicono che non è come stanno pensando, molte volte vengono allontanati, no? O vengono messi a tacere. Per cui qui c'è proprio, ecco, non sono raccolti sia le parole di quello che sarà riconosciuto come vero profeta e che non parla di un Dio che interverrà attraverso la potenza, noi grandi, ma attraverso una piccolezza di questo, no, Betlemme, eccetera, che ritroveremo poi naturalmente per noi cristiani nel Vangelo. E accenno soltanto la seconda lettura a che fare, avremo il Salmo, Salmo 79, e leggiamolo, lo ascoltiamo, perché è un salmo anche questo di richiesta a Dio, è una lamentazione che nasce da uno stato di invece di quello che poi sarà l'esilio, e quindi una richiesta d'aiuto. Infatti dice Salmo 79, dice: tu pastore di Israele ascolta, tu seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Vedete, è una preghiera accorata degli esiliati, no? Perché da che cosa lo si capisce? Da, per esempio, dall'invocazione Dio degli eserciti, ritorna, cioè ci hai abbandonato, non sei più con noi. E anche se Israele sente che il primo ad aver abbandonato è stato proprio Israele ad aver abbandonato Dio. L'esilio è opera dei babilonesi, quindi sono stati nella logica delle potenze che poi si mangiano, cioè i pesci grandi mangiano i pesci piccoli, i grandi imperi mangiano gli staterelli. Però allo stesso tempo Israele dice, sì, sono stati i babilonesi, però noi siamo venuti meno perché la logica del potere dei grandi imperi ci piace anche a noi. Poi noi non ce la facciamo, perché siamo qui. Ma la logica della potenza, del denaro, della, no? E questo lo vediamo, lo dicono i profeti, proprio nella nostra prassi di vita, dove abbiamo scelto l'ingiustizia. Allora noi ci siamo allontanati e tu ci hai abbandonato. Allora adesso ritorna. E notate questo pastore di Israele, tu sei pastore e re, no? Pastore, cioè colui che si prende cura di noi, seduto sui cherubini. Piccola nota, nella Bibbia non si parla di questi tipi di angeli, cherubini, serafini, in realtà poi non è che li si descrive più di tanto, perché il cherub è colui che cavalca le nubi, quindi questo Signore che è nei cieli, e loro vedevano queste nuvole, come anche noi, no? Ogni tanto vediamo le nuvole, rimaniamo alcune volte nelle forme particolari, no? E allora hai questa potenza che cavalca le nubi. I serafini, di cui parlerà poi Isaia quando entra nel Tempio e c'erano i serafini, no?
I serafini sono i brucianti. Lì è tutto interessante perché naturalmente nel Tempio c'erano
stelle che bruciavano e quindi i brucianti, no? E solo piccola nota. E quindi guarda dal cielo, vedi e visita. Attenzione a questo sguardo di Dio che vede e si muove. Questa cosa della visita, il brano del Vangelo sarà appunto quello della visitazione, no? Cioè questa visita di Dio. Vieni a visitarci. E poi ecco, proteggi quello che la destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte, eccetera, eccetera. Tu facci sentire la tua presenza, la tua azione, e da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere, quindi siamo nella morte, e noi invocheremo il tuo nome. No? Quindi questo salmo in qualche modo ci richiama in questa invocazione fiduciosa. E ci richiama il tempo dell'Avvento, è la quarta domenica dell'Avvento, come ci siamo detti più volte, no? Cioè l'Avvento, il tempo in cui siamo invitati a riprendere coscienza che siamo persone in Avvento. L'Avvento non è solo queste quattro domeniche, no, ma l'Avvento ci dice qualcosa di fondamentale per la nostra esistenza cristiana. Abbiamo una promessa, una speranza, no? Che quell'incompiutezza, quegli esili che in qualche modo avvertiamo, che sperimentiamo, e ultimo quello della morte, non saranno l'ultima parola sulla nostra vita, no? C'è una promessa, lui tornerà. È venuto e tornerà. Ora, la seconda lettura invece è tratta dalla lettera agli Ebrei, e ci parla ecco di questo Signore che è venuto e che verrà, però che è venuto, dice nella lettera agli Ebrei capitolo 10 versetti 5-10, si dice appunto: fratelli, entrando nel mondo Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto tu non hai voluto, non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco io vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Ecco, io domenica non dirò nulla su questo brano nell'omelia, perché questo brano solo di per sé richiederebbe tantissimo tempo, perché questo pezzo è all'interno di un discorso più ampio che l'autore della lettera agli ebrei sta facendo alla sua comunità sull'efficacia, cioè su che cosa salva, sull'efficacia della salvezza, chi salva, in riferimento al discorso dei sacrifici nel Tempio, prima di tutto, no? Cioè legato appunto a una pratica religiosa che, attenzione, quando scrive l'autore della lettera agli ebrei, il Tempio era stato distrutto, probabilmente e sicuramente dopo il 70 d.C., però rimaneva la tematica di una osservanza religiosa secondo la parola di Dio, secondo la Torah, e che poteva dare, cioè, la falsa coscienza, il falso pensiero che è la mia pratica religiosa che è fatta bene, con impegno, che in qualche modo mi dà come premio la salvezza. Chi è che mi salva? Una pratica, cioè un impegno non solo cultuale, ma anche poi di vita, anche di impegno etico in qualche modo, ma che questo qui in qualche modo mi rimette in relazione con Dio e con gli altri. Quindi una salvezza che parte da me. Non so se riesco a spiegarmi, no? Cioè, dovremmo approfondirlo di più, qui solo l'accenno, no? E invece l'autore della lettera cerca di dire che appunto la salvezza ci viene dal sacrificio di Cristo, cioè quindi non sono i sacrifici che si facevano nel Tempio, no, che in qualche modo procuravano questa di nuovo relazione piena con Dio. La relazione piena con Dio veniva appunto da colui che è entrato nel mondo, no, colui a che il Salmo, no, che dice mi hai preparato un corpo. Ecco, vengo io Dio per fare la tua volontà, no? Cioè, da un uomo che finalmente è capace di vivere pienamente, no? Nel volere di Dio. Qual è il volere di Dio? La vita, l'amore, di Dio per noi, fidandosi pienamente di Lui, no? E questo noi cristiani crediamo che è stato realizzato in Cristo Gesù. Mi fermo qui, nel senso che avrebbe bisogno di molto più tempo. Però voglio fermarmi invece di più sul Vangelo. Il Vangelo, che è un pezzo del capitolo primo di Luca, che ascolteremo tante volte in questi giorni, poi in particolare anche il testo relativo alla nascita. E si dice, capitolo 1, versetti 39-45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Questo brano segue, se avete la Bibbia, il primo capitolo di Luca, in particolare il brano dell'Annunciazione. Quindi Maria che riceve l'annuncio dell'angelo e a cui viene dato un segno. A Zaccaria no. Zaccaria di per sé, la frase di Zaccaria è la stessa di Maria. Cioè, perché Zaccaria dice, come è possibile questo, no? E Maria dice la stessa cosa. Però è il contesto che fa capire perché a Zaccaria Gabriele gli dà una rispostaccia, cioè in qualche modo gli dice, no, guarda, io alla fine sono venuto per dirtelo, te lo dico, anzi ti dico che sarai muto, eccetera, no? Quindi, e invece a Maria alla risposta, anzi gli dà anche un segno per aiutarla a credere, le dice guarda c'è anche un segno, no, di Elisabetta, e lei subito dopo parte e va da Elisabetta. Allora, anzitutto qui torna qualcosa della prima lettura, cioè di quella piccolezza che Michea cerca di profetizzare, di dire nelle sue parole, no? Relativamente a Betlemme, che non sei la più grande tra i villaggi di Giuda, ma da te verrà. Perché torna? Perché questo primo capitolo, e anche poi il secondo, è composto da Luca in una narrazione a dittico, cioè nel senso che presenta dei quadri che uno davanti, cioè si accostano e fanno vedere uno, perché il primo è Gerusalemme, ricordate, il Tempio, Zaccaria e Elisabetta, e Zaccaria sacerdote del Tempio, e l'annuncio che viene fatto da Gabriele in quel contesto non viene accolto. E dall'altra parte Nazareth, una donna piccola, e poi due donne, e qui invece l'annuncio riceve accoglienza. Allora, attenzione, qui noi dobbiamo, per cogliere anche un po' il contrasto che Luca cerca di metterci davanti, che appunto Gerusalemme era il centro, era una città importante, e il Tempio era una delle grandi meraviglie del mondo di allora. Erode, il Tempio era qualcosa che Erode fa ingrandire, cioè nel senso che fino al tempo di Erode il Tempio, che era stato ricostruito ritorno dall'esilio, ricordate il primo Tempio e Salomone viene distrutto dai babilonesi, al ritorno dell'esilio lentamente, con grandi difficoltà, si ricostruirà il Tempio, ma chi lo renderà una magnificenza? Tra l'altro pensate, allargando la base, quella che noi oggi possiamo vedere, che è la base su cui ci sono le moschee, la spianata delle moschee, il recinto sacro per i musulmani, dove ci sono le due moschee, è la base del Tempio erodiano, che attenzione, prima era quadrato. Lui fa aggiungere, pensate che opere, tutta un'altra parte, e lo fa diventare rettangolare. Perché? Perché quella parte che viene aggiunta, dato che non era la parte originaria quadrata, poteva essere calpestata dai pagani. Quindi pensate che opera fatta per permettere ai pagani di entrare e dare un'occhiata e visitare il Tempio di Gerusalemme, cioè ne fa un'attrazione, no? Mondiale per il tempo di quel, cioè, no? Costruendo quello che viene chiamato, vi ricordate, il cortile dei gentili. È una sua invenzione, cioè lui fa aggiungere questa parte che era delimitata da un recinto che, dove c'erano anche delle iscrizioni su pietra che sono state ritrovate, due in particolare dagli archeologi, e su cui c'era scritto che se tu, che non sei ebreo, osi superare questa soglia, sarai responsabile della tua morte. Per cui pensate come era forte Ricordate che negli Atti degli Apostoli l'insurrezione che poi a un certo punto scoppierà, la rivolta meglio, che scoppierà contro Paolo, verso la fine del racconto degli anni, non neanche tanto la fine, ma sarà proprio perché metteranno una fake news, cioè una falsa notizia, cioè che Paolo avrebbe introdotto in maniera nascosta un pagano nel cortile degli ebrei. Questo farà scoppiare una sommossa contro Paolo. E questo per dire com'era molto tenuta questa norma, no? Allora, il tempio, pensate, sarà appunto fatto costruire da Erode da quando lui comincerà a essere re, e più o meno 40 anni prima della sua morte, Erode muore nel 64 avanti Cristo e sarà distrutto nel 70 dopo Cristo. Quindi pensate, il grande tempio durerà neanche 150 anni. E quindi con tutto quanta quello che era le classi sacerdotali, pensate i salmi che noi abbiamo erano i libretti dei canti del tempio, così come noi abbiamo questi 150, erano, quindi c'era tutta una liturgia, cioè enorme, no? Quasi come il giubileo, come saranno nelle liturgie di quest'anno a Roma, no? E dall'altra parte, e poi Zaccaria, Elisabetta, Zaccaria, sacerdote, uomo. Dall'altra parte, appunto, noi anche qui dovremmo mettere tra parentesi per cogliere ancora di più il contrasto, Nazareth, mettere tra parentesi Nazareth, nel senso che per noi Nazareth è Nazareth, no? Cioè casa Nazareth, qui in questa parrocchia c'è cioè casa Nazareth, le suore di Nazareth, no? L'oasi di Nazareth, eccetera, eccetera. Per noi cristiani dici Nazareth, dici una cosa. Nazareth, al tempo di Gesù, era un villaggio sperduto, mai citato nell'Antico Testamento, mai citato. Tra l'altro anche visto in maniera un po' così, ricordate Natanaele che dice che può venire di buono da Nazareth. E poi ancora altre cose, bisognerebbe mettere tra parentesi, ma per noi è difficile, Maria, cioè nel senso che quella piccoletta a cui l'angelo va ad annunciare era una ragazzina, cioè per noi è Maria, però se tu, no, è ragazzina, cioè. E anche questa anziana, poi dopo Elisabetta, c'è una storia della salvezza che Luca dice si opera nelle piccolezze che nessuno vede. Nelle piccolezze che nessuno vede. Io credo che questo è importante ridircelo, perché noi, come dire, anche in questo tempo di crisi che stiamo vivendo, in cui ci sono invece dei grandi che pensano di avere il potere sul mondo, che fanno tanti danni, e in qualche modo ci viene detto che c'è un Dio che continua a operare la salvezza nei piccoli e in coloro che nessuno vede. Anzi, no, c'è una ragazzina e una donna anziana. La ragazzina che stava lì appunto per sposarsi, già promessa, è una donna anziana. E lì però c'è l'accoglienza di una parola, c'è un'accoglienza, cioè c'è un credere alla parola, un credere alla parola che permette a Dio di poter operare. E questo fatto che Maria subito, no, dice Maria subito si alzò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Vedete, non ci viene detto neanche il nome di questa città. E sapete che poi la tradizione cristiana ha posto questo in Carem, forse c'è stato anche, no? In Carem è un villaggio a 2 ore a piedi da Gerusalemme, in pullman ci vuole 20 minuti. E anche questo dice una piccolezza, non ci viene detto neanche il nome di questo, no? Ma lei andò in fretta. Su questo, perché va in fretta? Ci sono tante interpretazioni su questo andare in fretta, no? Da lei che si mette a servizio della cugina che ha sentito che è incinta, da un'altra interpretazione che mi piace molto, perché lei va lei ha ricevuto un annuncio a cui ha dato, no? Però in qualche modo ha bisogno della comunità che ti rimanda, perché Elisabetta, incontrandola, le dirà, no? Cioè si muoverà qualcosa dentro di lei, no? Cioè è interessante, perché qui c'è qualcosa anche di fondamentale per il discernimento. Discernimento nel senso che Dio ci parla a ciascuno di noi, parla a ciascuno di noi ispirando pensieri e sentimenti. Però, dato che nessuno di noi, come dire, ha la certezza, perché nessuno di noi ha avuto una visione, spero di no, no? Cioè in cui si è sentito dire Franco, Franco, no? Ciascuno ha sentito voci, no? Anzi, se qualcuno sente voci c'è un po' da preoccuparsi, no? Oppure una lettera su cui c'è scritto, no? Una volta una persona che non stava proprio tutta, mi mandò un'email in cui si firmava Gesù. E mi diceva, quindi io ho ricevuto un'email da Gesù, però la cosa. Ma per dire, come dire, noi percepiamo delle cose nei nostri pensieri e sentimenti, e poi abbiamo bisogno di metterli alla prova, no? Cercare di discernere se veramente ci vengono da Dio o da no, o non vengono da Dio. Ed è interessante che l'altro, l'altra, ci aiuta nel discernimento. Come per dire, no, anche i nostri ragazzi che c'è ancora qualcuno, sempre meno, ma c'è qualcuno c'è che vuole, che un certo pensa di essere chiamato da Dio a diventare presbitero, si fa un cammino di discernimento. Di per sé anche dei giovani cristiani che pensano che anche il matrimonio, ed è così, è una vocazione, in qualche modo fanno un discernimento, no? Cercano di avere degli aiuti. E per dire, e un'altra cosa è che Maria va da Elisabetta, che li rimanda, e la nostra fede cresce con la fede degli altri. Cioè la fede cristiana non è un cammino solitario, individuale, ma è un cammino personale in comunione, dove l'uno aiuta l'altro. L'uno in qualche modo, noi verso l'altro e l'altro verso noi verso l'altra, l'altra verso noi, un cammino di sorelle e fratelli che si aiutano nella fede. Per cui vedete, Maria va subito in fretta e verso Elisabetta, perché ha avuto da parte, no, di questa notizia, eccetera, ed è Elisabetta che quando lei entra e la saluta, e sente in quel saluto, no, dentro di lei un sussulto. Interessante, mi colpisce sempre questa cosa del perché Elisabetta, cioè Maria, non è che dice qualcosa, no, di particolare, non viene detto che le racconta, no, che cosa le è accaduto, la saluta, e penso che avrà salutato come magari oggi gli ebrei normalmente si salutano con shalom. Oggi ci sono diversi modi di salutarsi, ma normalmente si dice che viene utilizzato come buongiorno, cioè per noi shalom, shalom, anche qui shalom, no, la pace, sai, quando shalom, shalom, pace, no, lo dicono come normalmente, buongiorno, dicono shalom. E allora anche Maria avrà detto shalom. Però vedete, una donna che ha accolto la visita di Dio, cioè, come dire, anche il suo saluto banale e quotidiano dice qualcosa. E per me questo è bello e importante, no? Perché cioè noi in qualche modo raccontiamo nelle cose quotidiane, banali o nelle cose importanti, a partire da quello che portiamo nel cuore. A partire di quello che portiamo nel cuore. E a volte pensiamo che quando qualcuno ci fa qualche domanda un po' più sulla fede, no, poi, allora no, uno si dà una aggiustata, cerca di recuperare, di impegnarsi nel tentare di dire, e quello che ci portiamo dentro, la nostra speranza, la nostra attesa, passa nel quotidiano. Passa nel nostro modo di relazionarci agli altri, nel salutarli, nel lavorare, nell'andare a fare la spesa, in tutto, come passa anche in qualche cosa, tipo per esempio il mio, in questo momento, tentare di fare un servizio a voi nel aumentare la parola, quindi certamente con un impegno maggiore, no? E anche per voi, no? Allora mi sembra bello che Maria, in quel semplice saluto, no, c'è qualcosa in lei che passa. E qui magari io non lo so, lo dico da uomo che quindi non lo so, ma chi di voi ha portato nel grembo una vita, le donne in genere mi dice, no, che vi cambia tutto, non soltanto gli ormoni ma anche la psiche, no, anche anche lo spirito, no? Lo dico non avendo fatto e non potendo mai fare l'esperienza, no? Cioè. Però qualcosa del genere è vero per ciascuno di noi nella fede. Nella fede. No, nella misura in cui accogliamo la visita di Dio, questo, e ce lo portiamo dentro, questo cambia qualcosa di nuovo. Nella fisicità, nella psiche e nello spirito. E quindi in questo senso tutti noi, anche noi uomini, possiamo sentire in qualche modo qualcosa di una gravidanza, no? Spirituale, di una parola. Io ci credo, è qualcosa che... E allora ecco, no? Questo... rimandare questa visitazione. Il Vangelo di Luca è un Vangelo un po' della visita, perché più volte Luca parlerà della visita. Nel cantico poi di Zaccaria, che avverrà, sappiamo, qualche versetto dopo, no? Quando Giovanni nascerà e gli imporranno il nome, poi lui finalmente parlerà e dirà appunto: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E poi più avanti nel cantico che preghiamo, no, la mattina, dirà: verrà a visitarci dall'alto un sole che scende. E ancora nel capitolo 7, nell'episodio della resurrezione del figlio della vedova di Nain, alla fine, quando di fronte al gesto, no, del Signore che rianima questo giovinetto morto, la gente dirà: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Ricordate il Salmo che diceva: vedi e visita, no? Questa visita di Dio, il Signore venga a visitarci, cioè è bello perché, no, la visita... è qualcosa che esprime un interesse, no? Cioè, che esprime un cuore, uno stare a cuore. Si è ricordato di me, è venuto a visitare, no? Cioè, sia nel venire fisicamente, a volte per noi anche fare un colpo di telefono, eccetera, no? E significa che l'altro ci porta nel cuore, si è ricordato di me. E la sua visita è redentiva. Per cui, ecco, no, questo, per cui Maria Elisabetta che restituisce, no, quasi un feedback fondamentale per Maria, per sentire che quello che porta, quella parola che sta prendendo vita nel suo grembo, la rende viva, per cui già in quel saluto passa qualcosa di questa vita, no? ed Elisabetta la coglie. E questo bambino che sussulta nel suo grembo, tra l'altro è il primo incontro tra Gesù e Giovanni, e nel grembo delle madri è la prima volta che loro si incontrano, no? Perciò Giovanni sussulta nella vicinanza in Maria di Gesù, e quindi questa, vedete, questa benedizione, benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, no? Questo ringraziamento, questo cogliere Maria come portatrice di bene nel suo grembo, che diventa, ecco, benedizione, ringraziamento a Dio, no? Per il frutto che lei si porta nel grembo. E vedete, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco, questo credere a un Dio che opera e che trova accoglienza nella piccolezza. Io credo che anche questo, no? Cioè in questi tempi, che appunto che stiamo vivendo, poter credere che Dio continua a venire nelle nostre storie piccole, per molti versi, no? E nelle nostre vicende, operando laddove appunto trova accoglienza. E in questo senso anche il nostro guardare il Natale, che poi celebreremo nei giorni successivi, e far memoria di questo, no? Cioè la nostra speranza di questo Dio che è venuto e verrà, si fonda appunto sulla memoria di quello che sia noi abbiamo sperimentato a volte nella nostra vita, sia di quello che le generazioni di cristiani che ci hanno preceduto ci hanno donato, no? Cioè quindi in qualche modo nel celebrare il Natale noi ci inseriamo in questa memoria, ci fondiamo su questa memoria, no? E che il Signore è venuto. E dobbiamo coltivare la memoria. Sappiamo che con l'età siamo a rischio di perdere la memoria. Un po' è normale, perché arrivati a una certa età, no, è un segno che è anche il perdere la memoria, però cerchiamo di, no, non so se anche voi avete pensato di imparare un'altra lingua, perché si dice che dopo i 50 anni fa bene per allenare la memoria, imparare un'altra lingua, moltiplicare gli interessi, tenere allenato il cervello, prendere degli integratori, non so, adesso non sono un medico, sto dicendo delle stupidaggini, tanto per dire, allenare la memoria, e anche la nostra fede è memoria. La fede cristiana è memoria, e principalmente è memoria. Custodire la memoria, allenare la memoria. E questo fatto insieme anche, no? Per cui anche i momenti di preghiera e tutto quello che vivremo in questo tempo è un allenamento della memoria e della nostra fede. Per poter fondare in Lui la nostra speranza, e rinvigorire il nostro amore, il tentativo di vivere poi, no, l'amore concreto verso i nostri fratelli e le nostre sorelle che incontriamo nella nostra vita. La vedo un po' così, no? Quindi allora l'avvento che poi culmina, no, nel cominciare a far memoria del Natale. Il Natale nell'anno liturgico è il primo passo del far memoria, ma non finisce lì, perché noi faremo poi memoria nell'Epifania, nella manifestazione alle genti, nel suo battesimo, eccetera, eccetera. Continueremo a cercare di esercitare la memoria fondando lì la nostra speranza e il nostro amore. Ecco, e questo è molto di più. Non so se ci sono domande o qualche piccola risonanza, qualcosa che...
L'altra volta hai detto qui che ci sono dei salvi anche in altre...
Sì?
Ma dire usare la parola salmo o usare la parola inno è la stessa cosa?
Sì, sì, il salmo è un canto.
Cioè noi siamo sì. Stati a una settimana con lui, la parrocchia, e lui faceva appunto questo discorso sugli inni andando in varie libri.
Guarda, allora, il libro dei Salmi, per esempio, è composto da inni, è composto da salmi di lamentazione, da appunto, c'è tutta una categoria all'interno dei salmi, per cui ci sono anche gli inni, no?
Quindi è la tipologia inno è una cosa
simile. Sì, 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 ma di per sé il salmo, con il salmo intendiamo anche semplicemente un canto, che può essere un canto di lode, può essere una lamentazione, può essere una appunto una lode individuale, una lode collettiva, e quindi in questo senso noi troviamo poi negli altri libri a volte un inno, un di ringraziamento, oppure una come Geremia, no? Quando ci sono quelle parti più di lamentazioni, che, eccetera, sì.
E la Divina, la Costituzione che parla della, no, nell'ambito del Concilio, che
della parla... parola di Dio e della centralità della parola di Dio nella vita di Dio, che è uno dei testi fondamentali, no? Che il Concilio ci ha lasciato. Parla anche, vabbè, sarebbe tante cose importanti, tra cui anche il fatto che appunto Dio si è detto, lo dico perché parlavamo prima sul fatto che Dio ci parla, si è detto in parole umane, no? Quindi il principio dell'incarnazione, quindi che significa anche l'interpretazione. Sì. Perché c'è scritto qui.
Penso che quello che dicevi è compreso anche, voglio dire, il desiderio di Maria, andando per la terra, visitando quell'angelo che ha perso il ratto di quello che sta avvenendo in lei, quindi forse compreso perché il aspetto, il bisogno di avere questo riscontro, di vedere. E basta, Maria è bastato vedere Elisabetta per fare due più giù, ma insomma, e dire quello che mi è successo, e vedere.
Certo, certo, constatare, certo. Sì, sì, nelle varie interpretazioni. Il fatto che appunto quello a cui lei ha creduto, no? Poi il rimando del, no, del constatare quel segno che l'aiuta ancora di più. Sì. Bene, e allora non resta altro che farci gli auguri, se non ci capiterà di vederci nei giorni prima di Natale. Per questi giorni santi, così veramente possono essere di pace per noi e per il nostro mondo, così in guerra come purtroppo è. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. E un caro saluto e un augurio anche ai nostri amici che ci seguono, con cui non possiamo cambiare più di tanto, perché una volta quando 39 partecipanti. Un caro saluto a tutti voi di diverse parti d'Italia, che vedo appunto i nomi, e così. A presto, ci sentiamo poi per appunto il tema dell'Eucaristia che ci accompagnerà nel prossimo anno.